Sono le 9.46, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Abbiamo pronto il secondo degli approfondimenti di questa mattinata informativa. Il prossimo 8 dicembre saranno trascorsi 14 anni dalle giornate del dicembre 2005, quando la Valsusa si sollevò contro l'occupazione militare e il TAV, bloccando l'inizio dei lavori a Venaus. Tra pochi mesi, dopo anni di lotta, repressione, nuova occupazione del territorio, potrebbe partire il cantiere per la realizzazione del tunnel di base. Questo 8 dicembre si svolgerà una marcia da Susa a Venaus, proprio come in quel lontano 8 dicembre. L'appuntamento, lo ricordiamo per tutti gli interessati, è alle 11.30 al cimitero di Susa. Ma di quell'8 vicende e della distanza che è passata da allora ad oggi, di questi lunghissimi anni di lotta, tanti di più per quello che riguarda il movimento NoTav, ma per quello che riguarda questa fase, sono comunque 14. Parliamo con Nicoletta Dosio, che c'era all'inizio, ha continuato ad esserci in tutti questi anni e ovviamente c'è ancora in prima fila, ancora oggi. Ciao Nicoletta.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Allora, io partirei da quell'8 dicembre del 2005, poi arriviamo magari ai giorni nostri.
L'8 dicembre non ci sarebbe stato senza il 6 dicembre sicuramente, perché quella violenza infinita nei confronti di una popolazione che resisteva con tutte le sue età, uomini, donne, bambini, anche tanti compagni e compagni che venivano da fuori a darci una mano, beh, quella violenza è stata intollerabile. Non soltanto per noi che in quei luoghi c'eravamo ormai da mesi, ma per tutta una serie di realtà che si sono identificate in questa nostra lotta e quindi hanno sentito sulla loro guancia lo schiaffo dato a noi. E l'8 dicembre venne dopo le altre due giornate di lotta, che significarono la salita per la prima volta delle persone, diciamo, anche più comuni e tranquille in autostrada, perché per protestare, per dire la propria rabbia contro quello sgombero fatto a suon di ruspe, a suon di manganelli, che soprattutto andò a incidere sulla coscienza di chi lottava non solo per se stesso ma per tutti e per il diritto davvero alla nuda esistenza a questo punto.
Indubbiamente sì, mi sembra un aspetto cruciale questo, perché in quel momento l'idea di fare barricate, l'idea di bloccare le strade, che era già stata praticata nei mesi precedenti grazie ai primi accenni di occupazione militare, non era un'abitudine da parte di tante persone normali, che invece proprio quel 6 dicembre furono mosse da un'indignazione tanto profonda che ruppero con la quotidianità, non andarono a lavorare, non portarono i figli a scuola, ma decisero che era venuto il momento di mettersi in piazza in prima persona, di piazzare un tronco davanti alla propria casa. Ecco, questo fu una rottura importante nell'immaginario, che avrebbe avuto conseguenze durature nell'immaginario di tutto il paese quando la notizia poi si diffuse un po' ovunque per l'Italia.
Sì, diciamo che l'indignazione diventò indignazione concreta e divenne anche consapevolezza per tanti. Io mi ricordo non solo nelle giornate del 6 dicembre, poi in tutta quella giornata in cui noi, scendendo poi da Venaus, dopo che eravamo stati cacciati a suon di botte dal presidio, trovammo per la prima volta a Bussoleno una barricata davanti alla stazione. Le barricate avevano non solo un significato simbolico, ma proprio la valle voleva impedire a quelle forze che avevano usato la violenza contro il presidio di poter tornare tranquillamente a Torino per la strada più comoda. Infatti quel giorno dovettero passare addirittura da Sestriere e ritornarono dalla Valchisone, perché altrimenti sarebbero stati bloccati lì proprio dalla rabbia giusta popolare. Quelle barricate sembravano davvero un sogno, perché era la realizzazione questa volta fatta dal popolo in tutte le sue forme di altre barricate di cui noi avevamo letto e che in parte avevamo anche visto. E davvero c'erano tutte le persone più comuni. E l'8 dicembre fu una grandissima manifestazione, non soltanto simbolica certamente. Io ricordo quel giorno ci radunammo in piazza della stazione, vicino alla stazione di Susa, e affluirono tantissime persone, nessuno si sarebbe aspettato tanto. Tra l'altro, ad aprire il corteo, che era il container che doveva andare a sostituire il primo presidio, che era fatto soltanto di gazebo, che poi avevamo chiuso e che venne distrutto appunto il 6 dicembre. E arrivammo, non era sicuramente un corteo gioioso, era un corteo di persone arrabbiate, e c'era questo senso abbastanza cupo nell'aria, perché non sapevi che cosa ti saresti trovato davanti e perché comunque lo schiaffo faceva ancora male. Allora percorremmo la strada verso i passeggeri, che poi è il punto dove scende poi la strada verso Venaus, e lì trovammo un blocco. Tra l'altro un corteo senza musiche questa volta, dietro il primo non c'era furgone con microfoni, c'era invece questo container ad aprire la fila. Arrivamo e trovammo lo sbarramento, proprio lì ai passeggeri, uno sbarramento notevole fatto di poliziotti e di carabinieri. E tentammo di passare, tra l'altro c'erano anche i sindaci allora, non c'erano soltanto le persone, ma c'erano anche, diciamo, le istituzioni locali, non tutte, però una parte che aveva anche dato adesione a questa nostra lotta. E tentarono di parlamentare e sembrava che avessero comunque accettato di far passare il container con un gruppetto di persone. A questo punto però la cosa non era né possibile né accettabile, per cui la gente sicuramente tentò, venne avanti per passare, e lì tutto si chiuse, il container dietro le file dei poliziotti e tutti noi invece ancora verso la strada, verso Susa. E cominciarono a dare botte che vi assicuro facevano male e fecero anche grandi danni. A questo punto la gente era davvero infuriata. Che cosa cercarono di fare? Di incanalare il corteo. Improvvisamente l'autostrada era diventata un luogo da cui si poteva passare. Cercarono di incanalare il corteo verso l'autostrada, perché in quel modo saremmo comunque stati chiusi sull'autostrada e necessariamente saremmo tornati a Susa. Ma la gente capì benissimo qual era la furbata e decise di non seguire le indicazioni e di andare per i sentieri. E quindi si riuscì a scendere su quel cantiere che già era stato recintato, e davvero in quel momento si vide come con un senso di liberazione l'abbattimento delle reti del cantiere. La gente che passava liberata e finalmente felice e orgogliosa al di là di quelle barriere, e i poliziotti che si asserragliarono in fondo a testuggine per cercare, non potevano più far niente se non scappare. E lì fu il primo momento, fu una grande botta di orgoglio e davvero di felicità. Lì si videro persone felici perché si sentivano finalmente realizzate, sentivano realizzate il loro bisogno di giustizia, che non era certo, e di legalità e di legittimità, che non era certo la legalità dei manganelli. Per cui da quel momento, dove tanti si svegliarono, io sentivo anche persone anziane davanti ai poliziotti che dicevano: io ho sempre avuto fiducia in voi, credevo che foste dalla parte della giustizia e adesso siete qui a manganellarmi. Quindi qualcuno nacque in quel giorno, nacque e non tornò indietro. E se per tanti anni abbiamo continuato e siamo ancora qui, è perché la forza di quel giorno, di quei giorni che furono dolorosi, ma furono anche capaci di liberare, pieni di liberazione, la forza di quei giorni non è finita, va avanti e con noi, con chi viene dopo di noi, perché dopo di noi tanti vennero e non sono mai tornati indietro.
Certamente io di quel giorno ricordo come dopo gli scontri ai passeggeri, quando il corteo riprese a salire per la 25 e poi a scendere lungo non uno ma 6, 7, 8 sentieri, cominciava a nevicare, aveva nevicato tanto anche nei giorni precedenti, aveva nevicato quando nacque la Libera Repubblica di Venaus, si scivolava, si scendeva giù tenendosi un po' l'un l'altro, e poi il senso quasi di incredulità di fronte al fatto che scendendo la polizia non sapeva da dove stavamo arrivando,
sapeva che cosa fare,
ci ha ritrovato alle proprie spalle e a un certo punto hanno scelto di andarsene. Io non sono convinta che si sia vinto su un piano militare, avrebbero potuto caricare, spaiazzare e spazzarci via, ma sono anche convinta che la forza di quell'indignazione che portava chi scendeva era l'indignazione di un intero territorio che per 3 giornate intere era diventato ingovernabile, era tale che si resero conto che se avessero attuato ulteriori violenze ben difficilmente avrebbero potuto facilmente riprendere il controllo della situazione. Infatti si affrettarono a correre ai ripari, il governo interruppe il weekend dell'Immacolata, convocarono i sindaci per la prima volta al governo, cominciarono quel lavoro di logorio col quale speravano di averci.
Portando lontano i sindaci, ma certo, perché avevano capito che la difesa diretta da parte della popolazione era invincibile. Allora crearono i tavoli di concertazione e nacque il famoso osservatorio. I sindaci che in valle, avendo comunque dietro di sé il controllo popolare che non permetteva di sgarrare, dicevano le cose chiare. Arrivati a Roma invece non sapevano più parlare, al meglio stavano muti se non parlare di più, e lì vedemmo anche lo sgretolarsi della fiducia di tanti rispetto a certi personaggi che acquisirono grande fama sulla nostra lotta e poi l'abbandonarono completamente, anzi addirittura passarono dall'altra parte. Anche questo è un'esperienza che è servita, perché è servita a capire che non si può delegare la propria vita, è soltanto la lotta collettiva che la può difendere, ognuno si difende insieme agli altri senza aspettare dall'alto quello che lui stesso deve fare e deve dare per la vita sua, ma anche per quella di tutti. Questo è chiaro.
In fondo ciascuno di noi è dotato di 2 buone gambe e con queste 2 gambe si sta in piedi molto bene, e questo credo che dopo tutti questi anni, quando hanno rioccupato il territorio con una violenza ancora più forte di quella che colpì il 6 dicembre del 2005, hanno sgomberato la lunga resistenza della Libera Repubblica della Maddalena, quasi 2 mesi di lotta quotidiana nella quale tra costruttori di barricate, ingegneri di barricate, ma anche gente che trovava piacere nella condivisione, nello scambio di un piatto di minestra, nelle continue assemblee, negli approfondimenti, nei ragazzi dell'università che venivano a far lezione sotto il tendone dei Notav lì a Chiomonte, e con acque un altro patrimonio che ciascuno di noi tiene nei suoi cuori, ma che certamente loro hanno cercato di disperdere con la violenza, con la repressione, e tu ne sai sicuramente qualcosa, non sei certo l'unica, 1000 indagati e processati e condannati, ma certamente ne sai direttamente qualche cosa. Eppure siamo ancora qui, ecco, vogliamo provare a riallacciare questo filo.
Siamo qui e tanti altri sono arrivati, ci sono i ragazzi, ci sono i giovani che in questa lotta sono nati e che non possono prescindere da questa lotta, perché fa parte non solo dell'immaginario collettivo, ma anche della nostra vita quotidiana. Io sicuramente quei tempi dell'occupazione e del presidio del 2005 me li ricordo bene. Allora avevamo sempre il telefono a portata di mano, perché a qualsiasi ora del giorno e della notte aspettavamo che arrivassero, sapevamo che sarebbero arrivati, e beh, eravamo pronti ad alzarci, ad andare, a lasciare tutto per poter vivere quei momenti, per poter dare l'aiuto che ognuno poteva dare, anche se nevicava, erano giornate di grandi nevicate, ma non c'era nulla che potesse fermare quella che era una consapevolezza nuova, un nuovo senso anche di collettività che rinasceva, perché sulla lotta, su quella lotta, la collettività della nostra valle, ma anche molto più ampia, rinacque, perché non anche noi, chi dice che questo ha potuto capitare in Valle di Susa, perché in fondo c'erano già delle collettività in piedi, non dice la verità, perché anche la nostra valle era stata demolita, devastata dalla delocalizzazione del lavoro, dai problemi infiniti, dalla costruzione di altre mega infrastrutture che non riuscimmo a fermare. E quella lotta invece riuscì a ricostruirla, una collettività, un senso di vita comune, di cui sicuramente la Libera Repubblica della Maddalena fu il punto più alto, dove tanti impararono che intanto il denaro non è tutto, che insieme si può vivere, che a ognuno si può dare secondo i suoi bisogni e da ognuno si può ricevere secondo le sue possibilità. E quindi davvero l'embrione di un mondo diverso. Tra l'altro di quell'8 dicembre ricordo anche che arrivarono sia dalle zone di Venaus ma anche dalla valle gli ultimi partigiani che vennero, e qualcuno di loro, i più anziani, videro quel momento come se fosse di nuovo un momento che apriva delle possibilità, no? Per qualcuno quel momento fu davvero come una rinascita, come un ritornare ai tempi della lotta partigiana, e quindi insieme alla consapevolezza della propria forza rinacquero davvero tante speranze che forse non era tutto chiuso, che si poteva ricominciare. E su questa strada andiamo avanti, ricordando il passato che diventa più che mai non solo un patrimonio di esperienze, ma di affetto e di fiducia e anche di rabbia, perché è la rabbia delle cose irrisolte che però non rinunciamo a voler risolvere.
Ecco, questo mi sembra molto importante, anche perché, come sappiamo, dopo le false promesse a 5 Stelle, in realtà siamo entrati nuovamente in una fase molto simile a quella del 2005. Certo, purtroppo nel frattempo hanno fatto il tunnel Giogno Ostico, siamo alla vigilia dell'assegnazione degli appalti per la realizzazione del tunnel di base, e quindi questo 8 dicembre si colloca all'interno di questa prospettiva.
Sicuramente, e siamo di nuovo pronti in fondo a lottare con molti di noi sono invecchiati e riescono a mettere a disposizione quello che hanno, però non siamo soli. E poi un'altra cosa bisogna dire, che quella nostra lotta e quel 2005 riuscì a catalizzare intorno alla valle tante volontà, tante speranze e tanti giovani, perché quel giorno non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di tanti. Io ricordo quei mesi sotto la neve, quanti erano gli studenti, i giovani che venivano anche da altri luoghi, si portavano i libri per studiare. E ricordo anche quel pupazzo di neve che costruirono i ragazzi dell'Accademia, che non era un pupazzo di neve ma era la statua della libertà, della Marianne, perché quel momento faceva nascere nuove speranze che andavano alla Francia, non quella dell'alta velocità, ma quella della comune. E quindi davvero si riscoprì la storia, che improvvisamente tornò attuale e tornò più che mai utile e piena di stimoli per andare avanti. Era davvero una forza della ragione e del cuore.
Benissimo, mi sembra un aspetto molto importante, un aspetto sul quale vale la pena riflettere, anche in qualche modo, come dire, raccogliere gli elementi che ci portano oggi alla necessità di riprendere e intrecciare i fili di quella lotta, di quei giorni, sempre più importanti in vista della prossima primavera. E ci sarà questa marcia da Susa a Venaus l'8 dicembre. Ci vuoi ricordare l'appuntamento?
Sì, l'appuntamento, il concentramento è da mezzogiorno, l'una, presso il cimitero di Susa, e poi si passerà attraverso la città, il comune, le vie di Susa, e poi saliremo verso i passeggeri per scendere a Venaus, dove il presidio non è mai finito, ma è diventato più che mai un centro di socialità. Ma l'occhio e il cuore sale più in alto, e cioè oltre Giaglione, in Clarea, laddove continuano ad essere in piedi dei muri che vorranno allargare, ma che noi con la nostra determinazione riusciremo sicuramente a fermare.
Grazie Nicoletta, all'8 dicembre.
Grazie, ciao. Maria, all'8 dicembre un saluto a tutte e tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao.